Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco, anzi di fronte a me, la splendida Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnetosi. Ennesimo mercoledì di ottobre, quasi metà ottobre, cara Silvia, ci chiediamo come in questo autunno bollente, anche oggi sono arrivato completamente devastato dal caldo,
ma caldissimo,
queste zanzare gigantesche, vabbè, al di là di questo, come stanno andando i brand nazionali in questo autunno caldissimo, sia per il clima, sia per la situazione geopolitica ed economica mondiale? La notizia è che il valore del marchio italiano è cresciuto del 9% rispetto all'anno scorso. Lo dice il rapporto Nation Brands 2022 di Brand Finance, società di consulenza che misura il valore di oltre 5.000 marchi globali. Il nostro marchio nazionale quest'anno è passato da 2.000 a 2.200 miliardi di dollari. L'Italia conferma un trend in crescita per il secondo anno consecutivo. Questa valutazione, cara Silvia, non è il frutto di una somma del valore dei diversi marchi commerciali, ma riguarda proprio il brand Italia in se stesso, che ottiene un punteggio particolarmente elevato in relazione al patrimonio nazionale, l'impegno diplomatico globale, la salute e il benessere, nonché il peso internazionale e in vista di una fase post-pandemia. È probabile che rifletta molto anche il prestigio del governo Draghi.
La ricerca ha evidenziato nell'ultimo anno un recupero anche della reputazione da parte delle maggiori economie mondiali rispetto al primo anno della pandemia. Infatti, nel 2020 i principali marchi nazionali hanno sofferto in modo significativo per la prima ondata del Covid,
certo,
mentre l'anno scorso si sono ripresi grazie alle campagne di vaccinazione. L'Italia ha riconquistato la top 25 dei brand nazionali con la migliore reputazione, insieme a Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Giappone, che ritornano tra i primi 10. Si riprende anche la Cina, che conquista il 15° posto, e la Spagna, che raggiunge l'Italia tra i migliori 25.
Non mi sembra un risultato così clamoroso. 25 sono tanti. Che posizione siamo? 23.
Vabbè, considera che al mondo non è che ci sono proprio 25 stati.
Sì, però insomma, sai, il marchio, l'Italia.
Vabbè, poi dopo vedrai che ci sono delle cose interessanti.
La percezione comunque dei 100 marchi nazionali più importanti del mondo è aumentata del 7% ed è quasi tornata ai livelli pre-pandemia, a 97,2 trilioni di dollari. Il valore del marchio USA pari a 26,5 trilioni di dollari è ancora al primo posto, davanti ai 21,5 trilioni della Cina, mentre la Germania supera il Giappone ed è al terzo posto con 4,5 trilioni di dollari. Chi invece scende è la Russia. Di 144 miliardi di dollari, anche l'Ucraina fa un passo indietro con un calo di 22 miliardi di dollari a causa dell'invasione russa. Ma la percezione globale di questo paese è aumentata in modo significativo. Cosa paga la Russia? Beh, paga l'invasione, cara.
Paga l'invasione dell'Ucraina con il maggior calo del valore del brand tra tutti i brand nazionali del mondo.
Sì.
Il valore del suo marchio Nazione passa da 786 miliardi di dollari dell'anno scorso agli attuali 642 miliardi. Tra la crisi sanitaria ed economica provocata dalla pandemia e gli effetti delle sanzioni per la guerra, dal 2019 la Russia ha perso un terzo del proprio valore in termini di brand, che all'epoca valeva 960 miliardi di dollari, ma ora si colloca al 24° posto tra i 100 marchi di maggior valore a livello globale. Comunque rimane tra i 25. Dove siamo noi? Ma noi siamo prima, siamo avanti.
Meno male.
E dopo il Belgio, che vale 647 miliardi, ha una popolazione 12 volte inferiore a quella russa.
E qua qualcuno dovrà pagare. Perché voglio dire, ma stai scherzando? Guarda che è un crollo pazzesco. Cioè, poi qualcuno deve fare i conti e dire, scusa, guarda che cosa abbiamo combinato. Comunque, anche se il valore del brand ucraino scende da 107 a 85 miliardi, la sua forza cresce in modo significativo di oltre 5 punti rispetto al 2021, passando da 52,8 a 57,9 su 100, grazie soprattutto all'aumento del 15% della percezione del marchio. La ricerca condotta da Brand Finance del marzo 2022 ha visto l'Ucraina aumentare la familiarità, la reputazione e l'influenza, oltre ad altre metriche come leader rispettati, stato di diritto e diritti umani e media anche affidabili. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 53esima puntata del nostro format settimanale. In questo mercoledì di quasi metà febbraio non poteva che esserci una grande scelta musicale. La prima scelta è Sophie Royer con questo suo Harlequin. Lei è una violinista, una pittrice, una DJ, fondatrice della Boiler Room. È anche ex collaboratrice dell'etichetta Stone Throw. Aveva debuttato nel 2020 con Cult Survivor, che era stata una sorta di rilettura del soft rock in salsa anni 80, ma nel suo secondo album, questo Harlequin, la musicista iraniano-austriaca mantiene le sue sonorità sognanti, ma si orienta verso un pop di stampo cabaretistico, però di grandissimo livello. E insomma, con una grande sicurezza di sé, con una strumentazione appropriata. Questa è quindi Sophie Royer e questa è Love Park.
Wants to skate Love Park. I'm going out after dark. Willie's drinking beer. Ellen, get the hell out of here.
Si vede dal mattino.
Sunshine, I need to laugh. And when the sun is out,
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Allora, siamo arrivati alla prima rubrica di questo mercoledì, ossia le notizie più calde, più belle, più interessanti che oggi troverete sulle vostre scrivanie grazie al Daily Media e al Daily Net. Inizio io con la Digital House ADM, che fa il suo ingresso sul mercato italiano. Make it live, make it virtual, make it hybrid, dice il claim che da tempo ne caratterizza la vocazione e la spinta all'innovazione, ed è per questo spirito che EDM, la media house digitale specializzata nei servizi B2B per la produzione a livello globale di contenuti digitali, live and virtual event, webcasting e metaverso, con headquarter e centro di produzione a Balerna in Svizzera, è pronta a intraprendere una nuova sfida e a puntare sull'Italia e sul mercato italiano. Sunshine, good
day, sunshine. Sono usciti i dati Nielsen sugli investimenti pubblicitari dei primi 8 mesi di quest'anno . E purtroppo la partenza anticipata della Serie A ad agosto non è stata sufficiente ad invertire la tendenza in calo sia per la stagionalità estiva. che notoriamente influisce sugli investimenti, sia per la campagna elettorale che altrettanto storicamente non fa benissimo al mercato.
No, non fa benissimo. Complimenti a Verissimo e a tutti quanti.
Dell'advertising e poi naturalmente per tutti i fattori di stabilità che sappiamo. La raccolta totale è diminuita dell'1,4% rispetto al 2021, tenuto conto però della stima Nielsen su Search, Social Classified e i famosi OTT di internet. Se invece li escludiamo, il dato è negativo del 4,5%.
Daily Net oggi ha in prima un'intervista curiosa a Quid Plus, cioè la pedagogia raccontata in maniera divertente, leggera ma comunque scientifica, una sorta di soluzione multicanale e scientifica per genitori educatori. Una linea editoriale nata nel 2018, oltre 70 prodotti lanciati, una community social molto forte, partnership internazionali e comunicazioni condivise con grandi brand tipo Plasmon recentemente. Mm-hmm. Le parole sono quelle dell'ideatrice Barbara Franco.
I lettori continuano a crescere. Sì, i lettori crescono. Secondo i dati Audipress diffusi ieri, la readership complessiva in Italia è aumentata dello 0,8% a 32,2 milioni di lettori, con un importante balzo in avanti della fruizione digitale, che cresce del 9%.
Facile.
Gli utenti del mezzo stampa sono quindi il 60,7% della popolazione adulta, mentre i lettori del formato digitale sono 6,5 milioni, pari al 12,3% della popolazione.
E quindi, con tutta probabilità, le strategie dei vari direttori di quotidiani in un tempo prestigiosi stanno facendo leva sull'interesse. Basta sparare titoloni così a caso e funziona tutto quanto. Bravi, bravissimi. Un tanto al chilo, come si suol dire. Giuseppe Barré, che è il nuovo team manager del go-to-market di City News, si occuperà del rafforzamento e del supporto del marketing alle strategie di posizionamento e delle reti vendita sui diversi mercati di riferimento e anche dello sviluppo della multicanalità delle linee di vendita del gruppo.
Sono sempre più numerose le aziende che abbracciano la cultura del benessere aziendale per creare ambienti di lavoro stimolanti. È la volta di Publicis Group Italia, che lancia il primo programma di corporate wellness One Mind, One Body, ovvero un percorso di empowerment che sostiene la crescita professionale delle persone attraverso il benessere psicofisico come prima risorsa da tutelare. Questo ottobre il programma entra nel vivo con il Wellness Month, un mese intero dedicato al benessere fisico e psicologico, con una ricca offerta di attività tra yoga, allenamento funzionale, office massage e incontri di formazione e sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere.
Daily On Air, The Sound of Adi Vicui, dalle frequenze di Radio Atlanta, Milano, Davide, Silvia. E non dimenticate di andare sulle nostre pagine social e sul nostro sito dailyonline.it, dove c'è anche una pagina dedicata a tutti i podcast relativi a questo format. E oggi sono 53 puntate. Andiamo a spulciare un po' di souvenir, ma niente a che vedere con quegli oggetti apparentemente pacchiani che si trovano nei negozi di mare. Perché la prima impressione di questo album dei Pale Blue Eyes potrebbe essere effettivamente un po' ingannevole, una sorta di musica di sottofondo, un'esperienza che magari non richiede tanta concentrazione, e invece dopo un po' ci si rende conto che il prodotto è molto sofisticato e questi souvenir non sono per niente pacchiani. Quindi riff di chitarra kraut rock, sintetizzatori fantascientifici e spumeggianti, memorie post-punk. Questo quindi sono i Pale Blue Eyes, questo è l'album Souvenirs e questo è Little Jam.
Thank you. grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Questa è la prima. Siete intenzionati a lanciarvi sul mercato del digital? Avete per caso una startup in cui credete molto? Siete a capo di una struttura fintech ma non sapete come muovervi? Perché parliamoci chiaro, le idee sono alla base di tutto, l'innovazione spinge le scelte e il mercato, ma serve anche una guida, qualcuno che magari riesca a indirizzare gli investimenti in maniera più appropriata, che indichi semplicemente la via più giusta da seguire per crescere, per consolidarsi. De Leonair oggi chiama a rapporto Heritage Ventures, investment company irlandese che ha come mission aiutare società consolidate e start-up a raggiungere il pieno potenziale nei settori digital, IT e fintech e sui mercati nei quali operano a livello globale. E con noi abbiamo il piacere di avere il direttore generale Federico Germondani. Buongiorno, dottor Germondani.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Ci sente benissimo, sono contentissimo, quindi le chiedo subito di che cosa si occupa Heritage Ventures e come si sta evolvendo il suo ramo di azione.
Benissimo, come lei ha anticipato, Heritage è un holding, è un investment company con sede a Dublino e la propria mission è proprio quella di aiutare soprattutto startup ma anche società consolidate a raggiungere il pieno potenziale in quei settori che lei ha giustamente menzionato, cioè IT, fintech e digitale in generale. Come? Noi in Heritage non ci limitiamo semplicemente a finanziare i business, ma mettiamo a disposizione di quelli che sono i nostri partner sicuramente la nostra esperienza, il nostro materiale, materiale tecnologico e materiale umano e soprattutto le nostre relazioni di business che ormai sono consolidate. A quale fine? Al fine di rendere il business dei nostri partner in cui investiamo un business solido, globale e scalabile.
Perfetto. A che punto si trova l'Italia in tutto questo mercato, in questo settore, tra IoT, intelligenza artificiale? Quali sono i settori che più beneficiano dell'innovazione dall'alto della vostra esperienza?
Diciamo prima di tutto che rispetto a paesi come gli Stati Uniti e come la Cina, l'Italia si trova indietro. Si trova indietro rispetto a questi due player importanti ed è un peccato questo perché ci sono dei settori che l'AI, l'artificial intelligence potrebbe aiutare molto, che sono quelli sicuramente di velocizzazione e di semplificazione dei settori che si fondano sul lavoro proprio umano e come questo, cercando di togliere alle persone quei task che sono più ripetitivi e sicuramente meno remunerativi sia per le persone sia per il business in generale. Quindi diciamo, possiamo dire che siamo indietro, ci sono dei settori che possono essere, che devono essere sviluppati, infatti questo per esempio per quanto riguarda l'artificial intelligence e l'IoT, l'Internet of Things, lo stesso PNRR prevede circa 30 miliardi di investimento.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Lei ha parlato di settore, appunto. Quali sono i settori su cui vi state dirigendo, su cui state lavorando maggiormente, che sono più promettenti in questo senso, per le vostre attività, insomma?
Certo, noi abbiamo una mission a cui siamo fedeli, quindi Heritage al momento porta avanti progetti e offre servizi che sono dei servizi di business agli operatori telefonici, come mediante lo sviluppo di piattaforme fintech e poi mediante attività di communication e marketing. Ovviamente a questi ultimamente si sono affiancati dei settori molto molto importanti, soprattutto negli ultimi anni, che sono quelli dei green certificates e il carbon footprint reduction, insieme a un settore completamente diverso che è quello del food and spirits. Ma tutti questi settori sono improntati, riteniamo essere improntati ad un'idea di crescita sostenibile e soprattutto a un'idea di benessere inteso in senso olistico e nel massimo rispetto per quanto riguarda la persona e per quanto riguarda l'environment e quindi il pianeta.
Per finire, dottor Gerondani, come vi muoverete nel prossimo quadriennio, per il quale, da quello che ho capito, avete stanziato circa 40 milioni?
Sì, Heritage, al fine di consolidare la sua presenza nei mercati di riferimento, come lei dice, investirà più di 40 miliardi. E quali sono? Torneremo sempre su start-up innovative, startup altamente tecnologica e quindi esistenti, ma anche muoveremo verso un'opera di incubamento di idee innovative e, nei mercati che riterremo più promettenti.
La ringraziamo, dottor Gerondani. Federico Gerondani, direttore generale di Heritage Ventures, oggi a Daily On Air, The Sound of ADV, e domani anche in prima pagina sul DNET. Grazie ancora e buona giornata, buona continuazione.
Grazie.
Buona
grazie
giornata.
E buon lavoro.
Ebbene sì, Obiettivo Daily qui a Daily On Air, The Sound of ADV. Siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa puntata di mercoledì qui sulle frequenze di Radio Atlanta. Abbiamo appena ascoltato, Silvia, una produttrice DJ londinese che si chiama T.A.S.H.A., che aveva pubblicato diversi singoli e ora approda con Capricorn Sun al suo debutto per la Ninja Tune. È un bel disco, veramente ripropone alcuni di questi singoli, mostra una musica piuttosto euforica e adatta ai festival. C'è di tutto dentro: Afro House, Progressive House, Rave, R&B modificato, molto soleggiato e celebrativo, però risente, a detta anche sua, delle tristezze dell'ultimo biennio, quindi problemi familiari, chiusura dei club a causa della pandemia. E adesso appunto obiettivo Silvia. La industria della comunicazione torna a interrogarsi sulle strategie più utili a catturare l'attenzione del consumatore in un contesto sempre più articolato e complesso. L'occasione di parlarne l'ha offerta un convegno organizzato da Le Fonti, gruppo editoriale che si rivolge specificatamente alla business community con una serie di prodotti tra cui TV in streaming e canali web verticali, tra cui Trend Online, specializzato nei temi della finanza. L'incontro si è svolto giovedì scorso a Milano e ha coinvolto alcuni top manager di alcuni tra i principali centri media presenti in Italia. Di che cosa si è parlato nello specifico?
Allora, intanto i manager erano Andrea Di Fonso, CEO di Publicis Media e Chief Media Officer di Publicis Group, Stefano Spadini, CEO di Avast Media Group, e Luca Vergani, CEO di Webmaker Italy, che hanno delineato le sfide del mercato della comunicazione post-Covid. I trend principali sono la frammentazione dei media e l'esplosione delle informazioni, con la conseguente difficoltà a catturare l'attenzione del consumatore. Ma al centro di tutto c'è questa leadership del contenuto.
Com'è cambiato lo scenario della comunicazione in questi ultimi due anni? Visto che ne abbiamo parlato anche prima, grazie al grande lavoro dei gruppi editoriali.
Esatto, no, ma in realtà qua si parla di comunicazione pubblicitaria, sì, soprattutto di advertising. Quindi, come è stato detto più e più volte, anche qui la pandemia è stata un acceleratore, no? È uno shock anche per l'utilizzo dei media, soprattutto digitali, e con la spinta della digitalizzazione sono comparsi nuovi consumatori che altrimenti sarebbero arrivati più gradualmente. È questo il primo aspetto, forse il più evidente. Allo stesso tempo però assistiamo all'esplosione dei contenuti, come dicevamo prima, che è un vero e proprio boom, ma non accompagnato dalla crescita della rilevanza dei media, perché spesso i consumatori non ricordano dove hanno visto o sentito un determinato contenuto e non gliene interessa nemmeno saperlo. Cioè, in pratica si è abbassata la fedeltà dei consumatori nei confronti della fonte di comunicazione, ed è questo il motivo per cui vengono fatti quei titoli a chiappa click.
Certo, ma va? Che effetto ha questo fenomeno sul lavoro delle agenzie di comunicazione?
Beh, innanzitutto di complicarlo molto. Comunque diventa fondamentale la selezione del contesto associato al brand, cioè il contesto è sostanziale, no? Che definisce il contenuto, e il contenuto definisce a questo punto il brand. Anche perché lo stesso contenuto, per quanto centrale, subisce lo stesso fenomeno di frammentazione o di snackizzazione, come è stato chiamato, e aumenta anche il rumore di fondo, quindi l'attenzione e l'impatto sul consumatore diventano prioritari.
Quindi, come sempre, il problema è garantirsi ancora di più l'attenzione del consumatore. Come?
Il compito principale di Centro Media, quindi, è aiutare il brand a intercettare i consumatori in un momento nel quale la loro attenzione è più rilevante e più performante. Quindi individuare il momento e il contesto più importanti, più rilevanti per il consumatore stesso. E questo ha a che fare anche, diciamo, con i target. Comunque, la frammentazione dell'attenzione su più contenuti e su più mezzi è un tema cruciale, perché i budget non sono infiniti.
E allora che mezzi usano? Che cosa vengono utilizzati?
Per esempio, le iniziative speciali, che creano un legame con il consumatore in un contesto privilegiato che il brand riesce a sposare, no? Le aziende chiedono efficacia, efficienza, lo sappiamo, e crescita costante nel tempo, e questa richiesta è ulteriormente estremizzata in questo periodo, direi drammatico, che stanno vivendo le aziende, e il processo di selezione di cui dicevamo prima diventa ancora più stringente.
E il digitale come si inserisce in questa situazione?
E anche e soprattutto nel caso delle pianificazioni digitali bisogna parlare di competizione sul mercato dell'attenzione, caratterizzato proprio dalla iperconnessione e dalla dispersione dell'audience. Non è più sufficiente scegliere il media su cui pianificare, ma bisogna analizzarli accuratamente per assicurare l'efficacia del messaggio, la brand safety, che è un altro tema centrale, certo, e la coerenza con i valori del brand, tutti elementi che il consumatore giudica con sempre maggiore attenzione. Ma soprattutto bisogna capire a chi ci si deve rivolgere, cioè il target, no? Perché i classici cluster di un tempo, cioè quello, sì, a cui ci riferivamo prima della pandemia, oggi non hanno più la stessa valenza.
E cosa valenza? Qua cambia tutto all'improvviso, in maniera repentina.
Rapidamente, da un giorno all'altro, da un'ora all'altra quasi.
Esatto. E chissà se invece la musica folk o comunque un certo tipo di cantautorato bucolico riesce ancora a fare presa. Pare di sì, perché c'è bisogno anche di stare calmi in mezzo a tutto questo trambusto. E in mezzo a tutto questo trambusto allora vi proponiamo della musica cantautoriale bucolica e pensante, rilassante, profonda, anche seria. E quindi De Leon Air, The Sound of Adevi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, vi dà appuntamento a venerdì prossimo, fra due giorni, dove parleremo di tantissime cose, vi ascolteremo tantissima bella musica. Cara Silvia, ti auguro un buon proseguimento di giornata, a te, a tutti.
Anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
E vi lasciamo con la nuova proposta di Bill Callahan, che ritorna dopo due album che sono stati visti nel suo settore, come due autentici capolavori. Shepherd in Sheepskin Vest è stato il primo che ha veramente dato una gran botta, diciamo così, intorno al 2018. Poi Gold Record nel 2020, che sembrava ancora più breve, minimalista, concentrato, e aveva questa potenza che saliva lentamente. Reality, il nuovo, riesce a creare una sorta di connubio e a creare una terza via. Tra l'altro Reality scritto al contrario, quindi avrà anche un senso. Naked Souls, Bill Callahan, venerdì prossimo. Ciao. I know a man says he can't stand all the naked souls. Everyone keeps himself locked away. Everywhere I look, it's all I see. You can't hide what's inside. Maybe he'll buy another gun, or maybe he'll become a policeman, or kill one. You escaped what I escaped. You'd be stress eating diner in Dallas too. That's why I wear these shades that say F you. So I can't see yours. See my naked soul. And out on the highway,